Il ciclo delle Année du Pèlerinage inizia con un altro titolo e anche con un'altra scrittura pianistica. Una cosa analoga la si trova nelle Études d'exécution transcendante o nelle Études d'après Paganini, diverse versioni, ma che sono sempre disponibili. A volte si trova qualcuno come Leslie Howard che registra tutte le versioni. Lei ha studiato, quantomeno letto, i primi abbozzi di questo ciclo nella sua forma di Album d'un voyageur. Quali sono le differenze tra le versioni?
Je l'ai lu beaucoup, oui, je possède
Quelles
là.
sont les différences en substance entre les deux?
Il y a des différences majeures, c'est-à-dire que déjà il n'a pas exploité tout le matériel qui est le
L'ho
matériau
letto parecchie volte, sì, beh. Ci sono delle differenze sostanziali, a partire dall'uso che fa di tutto il materiale che aveva raccolto in questo album, che è una specie di quaderno di raccolta di idee musicali, un pozzo al quale attinge per sviluppare delle idee, cose che ha fatto per tutta la sua vita. E dicevamo poco fa degli studi trascendentali. Se pensiamo per esempio a Mazeppa, diventato per finire un grande poema sinfonico basato sul poema di Victor Hugo, con il suo tema memorabile che tra l'altro non appariva nemmeno nei primi abbozzi, trattandosi di uno studio per le terze, un esercizio come quelli di Cerny, non dimentichiamo che aveva 14 anni, un semplice studio per le terze, a cui ha in seguito aggiunto un tema. È interessante seguire queste metamorfosi. L'Album d'un voyageur è un'opera che ha ripudiato, nonostante non sia assolutamente priva di interesse. Alcuni pezzi sono molto simili, ad esempio, le Cloches de Genève, in cui troviamo parecchio materiale di quella che sarà la versione definitiva. Quindi qui troviamo molte indicazioni di lettura. Ritengo le Cloches de Genève uno dei più bei pezzi del ciclo. E nella sua versione primordiale abbiamo già la sostanza principale di ciò che sarà in seguito, come le concatenazioni armoniche all'inizio. Davvero magiche, sono già presenti sin da subito. Si dice che l'aspetto geniale di queste pagine è nella versione definitiva, affermazione con cui non mi trovo d'accordo. L'Album d'un voyageur rimane comunque una specie di quaderno di schizzi in cui Liszt prende nota di tutto ciò che lo ispira. Tutto vi è notato, tutti i temi popolari. È un lavoro molto interessante da suonare, molto istruttivo. Può sembrare a volte un po' prolisso, alcune sezioni sono un po' ridondanti, in altre si sente che Liszt sta cercando un po' a naso. Credo che abbia attinto da questo quaderno ciò che gli sembrava più interessante. In alcuni casi, come in Au bord d'une source, ne ha diminuito il virtuosismo, ha cercato di ridurne il carico tecnico. Da un lato si perde il colore cristallino dell'idea dello sgorgare della sorgente prodotto dalle trovate pianistiche, ma il brano acquista in coerenza. Ciò che trovo sempre interessante in Liszt è il modo in cui tratta il materiale. Al limite, non è importante il materiale stesso, anche qui c'è spesso un malinteso legato alla produzione di Liszt. Ad esempio, quando utilizza dei temi zigani in sé, non particolarmente appassionanti dal punto di vista musicale, come nelle rapsodie ungheresi, in cui troviamo temi che potrebbero anche essere descritti come volgari. E lo stesso vale quando utilizza, quando parafrasi dei temi di opere di Verdi o di Wagner. Secondo me, il processo è analogo. Poco importa il materiale di partenza, può essere una parafrasi, un'opera originale, ma la genialità consiste nel modo in cui l'idea viene trasferita al pianoforte, nel modo in cui parte da un materiale qualsiasi e lo trasforma, come un alchimista. Credo che tutto il virtuosismo di Liszt lo si può comprendere solo così, non come qualcosa fatto per impressionare il pubblico, ma piuttosto come una ricerca di un suono. Come un Berlioz che si mette alla ricerca di una combinazione di suoni nell'orchestra. Lo stesso con il pianoforte in Liszt. Inventa delle combinazioni. In Au bord d'une source ha dapprima trovato il materiale di cui aveva bisogno, il tema grazioso dell'inizio, e aveva immaginato uno sviluppo con dei suoni il cui risultato era però un po' troppo denso. E ciò che è davvero interessante è seguire il processo che segue questa idea, presente sin dall'inizio, e che progredisce fino ad arrivare alla combinazione perfetta, con questo spostamento della mano sinistra al di sopra della mano destra in una serie di salti, che anche fisicamente riproducono quest'idea di zampillare della sorgente, come a poco, epurando la sua idea iniziale, arrivi a trovare l'idea finale, che non è detto sia finale, perché avrebbe magari potuto trovare altre varianti. Partendo da un'idea che ha una sua definizione, arriva a trovare una soluzione ancora migliore ogni volta. È una ricerca paragonabile a quella di uno scienziato che cerca delle combinazioni sempre più vicine alla sua idea di partenza.
Che arriva a partire da un'idea che ha già a trovare una soluzione ancora migliore a chaque fois. C'est toujours une recherche comme quelqu'un qui un scientifique qui chercherait des combinaisons toujours plus proche de son idée.
Nel testo di presentazione del suo disco dedicato all'année du pèlerinage ho trovato un'affermazione molto interessante. Parlando di Liszt in termini di Gesamtkunstwerk, non solo perché Liszt si interessasse di pittura, come testimonia il deuxième année du pèlerinage, perché si interessasse di letteratura, se non Courbet, Byron, Petrarca, Dante, ma anche perché la prima edizione dei pezzi era accompagnata da illustrazioni molto importanti scelte dallo stesso Liszt.
Oui, tout à fait, oui, mais ça c'était, disons qu'il y a, c'était, là c'est plus, c'est pas tellement pour l'auditeur d'ailleurs, mais effectivement pour l'interprète.
Sì, assolutamente vero. In effetti questo aspetto non era tanto per l'ascoltatore, quanto per l'interprete, il quale si trova davanti a un tipo speciale di partitura, concepito come un oggetto completo. Le illustrazioni furono in seguito soppresse nelle edizioni successive, ma nell'originale troviamo queste illustrazioni nelle quali erano scolpite delle citazioni. Ora, negli spartiti non si trovano più che le citazioni. Amo molto le edizioni dei nostri giorni, ma hanno un aspetto molto pulito che fa sì che perdano la loro capacità di essere evocatrici dal punto di vista emozionale. Le indicazioni musicali sono sempre troppo pulite, asettiche, che finiamo per perdere l'idea che le intenzioni originali avevano in sé questo aspetto di opera totale, che per Liszt era molto importante, una sorta di enigma, meglio, la chiave con cui leggere l'enigma racchiuso nell'opera che si stava interpretando, corrispondenze tra l'illustrazione e tutte le citazioni indicate, da Schiller a Byron, se non a Cura, Virgilio. Ho ritrovato queste edizioni originali e le ho trovate estremamente interessanti, molto edificanti. Purtroppo le edizioni moderne non hanno ritenuto opportuno ripubblicarle e trovo che sia un po' peccato.
Le edizioni moderne non hanno pas cru bon de les republier, c'est un peu dommage, je trouve.